Il radiogiornale.
Ottimizzato l'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina, esente da dazi la quasi totalità delle esportazioni elvetiche verso il mercato cinese. Ma capite la viva Lugano, la pioggia non ferma la protesta in favore della Palestina, ingente il dispositivo di polizia allo stadio di Cornaredo, non ci sono stati i temuti scontri. In Ticino, Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona, è la prima donna ai vertici del collegio diocesano. Il debito pubblico statunitense vola oltre i 40.000 miliardi di dollari, a pesare inflazione, caro benzina, costi del conflitto in Iran e mancati introiti dai dazi. Sport calcio, il Lugano vince l'andata dello spareggio di Conference League battendo 2-1 il Maccabi Tel Aviv. Per l'atletica, salto con l'asta, Duplantis vince a Losanna con 6,21 m. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Dopo quasi 2 anni di trattative, Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati sull'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio che i due paesi avevano già siglato nel 2014. Il nuovo accordo raggiunto prevede condizioni di accesso al mercato molto più favorevoli per le imprese svizzere e la Cina accetta impegni rafforzati su ambiente e diritti dei lavoratori, e questa è la prima volta. I dettagli con la corrispondenza da Berna, Anna Valenti.
Ci sono volute 5 tornate negoziali, iniziate nel 2024, per arrivare al risultato a cui mirava la Svizzera: aggiornare, modernizzare l'accordo di libero scambio che era stato siglato con la Cina nel 2014, dove lo scambio era libero solo a metà. Infatti prevedeva che quasi tutte le esportazioni cinesi entrassero in Svizzera senza dazi, mentre molte imprese svizzere che volevano far entrare le loro merci in Cina dovevano pagare dei tributi. L'ottimizzazione raggiunta oggi con il ministro dell'economia cinese Wang Wentao rappresenta davvero un buon risultato, come sottolinea il consigliere federale responsabile del Dipartimento dell'Economia, Guy Parmelin.
Si tratta di un successo importante per la politica economica estera della Svizzera. Questo accordo risponde a 3 obiettivi principali per il nostro paese. In primo luogo, migliorare l'accesso dei nostri prodotti al mercato cinese, facilitare gli investimenti svizzeri in Cina e rafforzare le disposizioni in materia di sostenibilità. Siamo riusciti a correggere un importante squilibrio dell'accordo attuale. A regime, ora il 99,8% delle esportazioni industriali svizzere beneficerà di un'esenzione totale dei dazi doganali in Cina, contro solo circa la metà di oggi.
Consigliere federale visibilmente soddisfatto, anche perché si tratta dell'ennesimo accordo di libero scambio che riesce a portare a casa, ma anche per il salto di qualità non scontato raggiunto. Per la prima volta Pechino si impegna a rispettare obblighi per la protezione dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Finora la Cina non li aveva mai cristallizzati in un accordo di libero scambio.
A Lugano i bianconeri hanno battuto il Maccabi Tel Aviv per 2-1 nella partita di calcio d'andata dei play-off di Conference League. Questo è il risultato sportivo, ma all'esterno gli occhi erano puntati sulla manifestazione indetta dalle associazioni vicine alla causa palestinese per protestare contro la presenza della squadra israeliana. Si temevano scontri anche tra le tifoserie di Ambrì e Lugano. Tutto si è però svolto senza problemi di rilievo, come ci conferma Umberto Gatti.
La pioggia di ieri sera non ha fermato le circa 150 persone che si sono date appuntamento nei pressi dello stadio di Lugano per manifestare in favore della Palestina e contro la presenza della squadra israeliana della Maccabi Tel Aviv. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia cantonale per evitare che i manifestanti potessero raggiungere lo stadio. All'interno erano presenti poco meno di un centinaio di tifosi della Maccabi, che anche per ragioni di sicurezza sono stati sistemati nelle tribune e non nella curva solitamente destinata agli ospiti. Per quanto riguarda la manifestazione, i presenti hanno dapprima bloccato via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove ci sono stati gli unici veri momenti di tensione. I manifestanti e il cordone di polizia si sono ritrovati a una 40 metri di distanza. La polizia a quel punto ha invitato i manifestanti a non avvicinarsi ulteriormente, altrimenti sarebbero stati utilizzati i proiettili di gomma. Fortunatamente non ci sono stati scontri, sono stati però utilizzati dai manifestanti dei puntatori laser, prima contro noi giornalisti e i fotografi presenti e poi contro la polizia cantonale. Inoltre sono stati lanciati anche alcuni petardi in direzione delle macerie del vecchio stadio di Cornaredo. Visto l'aumento della tensione da parte di una minoranza dei presenti, gli stessi organizzatori della manifestazione hanno deciso, per garantire la sicurezza di tutti ed evitare scontri, di ritirarsi nuovamente verso Viaciani, dove la manifestazione si è sciolta attorno alle 21:45.
Danni da maltempo nella Svizzera italiana, soprattutto nel Moesano e nel Bellinzonese, dove le forti precipitazioni localizzate hanno causato frane e allagamenti. In Mesolcina la strada della Val Calanca è chiusa dal bivio per Castaneda a causa di smottamenti e colate di fango, almeno fino a mezzogiorno, quando le autorità faranno il punto sulla situazione. Chiusa anche la cantonale tra Lo Stallo e Verdabbio, mentre a sorte sono stati sfollati gli abitanti della sponda destra. Allagamenti in Ticino si sono registrati soprattutto a Sant'Antonino e a Camorino, dove un albero è caduto su una casa danneggiandola. Vistosamente allagato in mattinata il cantiere autostradale della A2 all'altezza dello svincolo di Lugano Nord. Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona, ne ha dato notizia il quotidiano La Regione. L'attuale responsabile della scuola media ticinese entrerà in carica a gennaio ed è la prima donna in assoluto ai vertici del Collegio Diocesano. Ci dice di più Pervin Cavaccioglu.
Tiziana Zaninelli è l'attuale responsabile della sezione dell'insegnamento medio al Dipartimento Ticinese dell'Educazione, il DEX, e lo è da quasi 10 anni. Infatti era entrata in carica a gennaio 2017. Classe 1961, Zaninelli nei prossimi mesi sarebbe andata in pensione. Dal prossimo gennaio, invece, stando a quanto pubblicato dal giornale La Regione, coprirà un altro ruolo. Sarà infatti la rettrice del Collegio Papio di Ascona e per l'istituto è una svolta storica perché si tratta della prima donna a ricoprire questa carica. Tiziana Zaninelli è stata ex municipale PPD a Locarno, dove è stata anche vice sindaca. È dunque una persona che conosce bene il locarnese e il mondo della scuola. Per questo, si legge ancora sul giornale, Zaninelli è considerata la persona giusta per risollevare le sorti del Collegio Papio, che negli ultimi anni ha vissuto momenti complicati. Dopo il pensionamento di Don Patrizio Foletti, che proprio 2 anni fa aveva dovuto gestire la vicenda del prete attivo nell'istituto come cappellano e docente, poi condannato l'anno successivo a 18 mesi di carcere sospesi con la condizionale per reati sessuali. Dopo il pensionamento di Don Patrizio, la Curia aveva accettato la possibilità che al rettorato fosse nominato un laico. E così arriva Adrian Pablé, che però, a sorpresa, lascia 6 mesi dopo essere entrato in carica. Da allora, e siamo nel dicembre 2025, a tenere le redini ad interim del Collegio Papio è il presidente del Consiglio di Fondazione, Albino Sgraggen. Da gennaio toccherà quindi a Tiziana Zaninelli salvare in un qualche modo la scuola asconese, confrontata anche a un calo di allievi.
Negli Stati Uniti il debito pubblico ha superato, e con alcuni mesi di anticipo rispetto alle previsioni, la soglia dei 40.000 miliardi di dollari, una cifra pari al 124% del prodotto interno lordo americano. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Il debito pubblico americano vola, si fa per dire, a 40.000 miliardi di dollari. Un sorpasso storico arrivato ben prima di quanto pronosticato e per una serie di fattori convergenti. I mancati introiti dei dazi doganali dopo la bocciatura della Corte Suprema hanno tolto al bilancio federale circa 2.000 miliardi di entrate. Il Big Beautiful Bill, la riforma fiscale voluta da Trump e tuttora sbandierata come il suo principale successo legislativo, creerà un buco di 2.400 miliardi di dollari sull'arco dei prossimi 10 anni. A tutto questo si sommano un'inflazione che rimane sempre troppo elevata, l'aumento del prezzo della benzina, il costo della guerra in Iran che sfiora ormai i 40 miliardi di dollari e le incertezze legate alla situazione in Medio Oriente. La montagna del debito pubblico statunitense corrisponde oggi al 124% del PIL, il prodotto interno lordo, vale a dire 117.000 dollari per ciascun cittadino americano. E il costo degli interessi sul debito supera i 1.000 miliardi di dollari all'anno, più o meno il budget annuale del Pentagono. Una situazione, quella delle finanze pubbliche, che allarma anche i fedelissimi di Donald Trump.
This is not good. Our national debt just hit $40 trillion.
Il debito nazionale ha appena superato i 40.000 miliardi. Questo non va bene, ha commentato Rick Scott, senatore repubblicano della Florida.
This has got to stop.
Dobbiamo assolutamente pareggiare il bilancio, ridurre l'inflazione, assicurarci che la gente possa permettersi una casa, l'automobile, l'educazione, tutte queste cose.
We need to balance the budget. We need to get inflation under control. We need to make sure that people can afford a house, a car.
Per correre ai ripari, il Tesoro ha annunciato ieri che raddoppierà l'intervento sul mercato per riacquistare titoli di Stato a lunga scadenza, ma la mossa non ha dato i frutti sperati, segno che gli investitori rimangono scettici. Insomma, i titoli del Tesoro americano, un tempo bene rifugio per eccellenza, oggi non sono più così attrattivi.
I call myself the king of debt. I'm the king of debt. I'm great with debt. Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
E il principale fattore di incertezza è proprio lui, il presidente Donald Trump, che appena qualche anno fa in un'intervista si vantava di essere il re del debito e che oggi, tra avventate avventure militari e bocciature alla Corte Suprema, è diventato il simbolo della crisi di affidabilità della superpotenza americana.
Siamo alla pagina sportiva curata da Giordano De Lucia.
Apriamo con il successo del Lugano nell'andata del playoff di Conference League all'AIL Arena. Bianconeri che si sono imposti 2-1 sul Maccabi Tel Aviv con rete d'apertura di Behrens al suo ottavo centro in 8 partite e di Anto Gjurgic su calcio di rigore, il suo 24esimo segnato consecutivamente, gol arrivato dopo il pareggio israeliano ad inizio ripresa. Ma sentiamo la voce a caldo del tecnico bianconero Mattia Crocitorti.
Ma Lugano che oggi ha saputo soffrire dal primo all'ultimo secondo, sapeva che questa era una battaglia perché questi giocatori israeliani sono sicuramente gente, come ho detto già più volte, che queste partite le sa giocare, però la mia squadra non ha avuto timore di fare una partita diversa rispetto al solito, abbiamo lasciato un po' più la palla loro, abbiamo cercato di attaccarli più negli spazi, siamo riusciti a crearci le nostre occasioni e sicuramente questo risultato ce lo teniamo stretto perché dà continuità a quello che stiamo facendo e poi perché queste sono partite che durano 180 minuti e andare là con due risultati possibili è sempre un gran vantaggio.
Sempre in Conference League rimane aperta anche la qualificazione del San Gallo nonostante la sconfitta rimediata in Danimarca 1-0 contro il North Zealand. Ci vorrà invece un'impresa per il Sion, battuto in casa dall'Ajax per 4-2, mentre è stata una vera e propria debacle quella del Thun, che in Europa League è stato piegato 7-0 in trasferta sul campo del Lech di Poznan. E a Losanna Atletissima si è aperta questa sera con il concorso di salto con l'asta in riva al lago, a trionfare ancora una volta lo svedese Armand Duplantis, che ha vinto con una misura di 6,21 m al termine di una sfida memorabile con il greco Karalis, fermatosi a 6,16 m. Domani il meeting della Pontes con la grande attesa per Audrey Verrò, la friburghese fresca di titolo europeo, proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri donne. Nell'hockey, prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Lugano, che a Kreuzlingen ha battuto lo Zurigo 2-0 con reti di Fazzini e Lixell, lo svedese, al debutto con la maglia bianconera. Nel tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato la sua presenza agli US Open, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso destro che lo aveva costretto poi a saltare Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo sarà dunque a New York per difendere il titolo conquistato un anno fa contro Jannik Sinner, che dalla sua è alle prese pure con il recupero dall'infortunio al ginocchio destro e che al momento non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Flushing Meadows, dove il torneo inizierà il 30 di agosto.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 21 agosto. In tutto il paese molto nuvoloso con precipitazioni frequenti in graduale cessazione da metà giornata e con temperature comprese tra 14 e 22 gradi. Termina qui il radiogiornale, ma lo ricordo, l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Gianni Zocchi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.